Buonasera carissimi amici ascoltatori, un caloroso abbraccio, un forte saluto a tutti voi che siete dall'altra parte. Ieri abbiamo sentito Giobbe gridare con un linguaggio, abbiamo detto, forte. Abbiamo letto che addirittura invoca la morte. Questa invocazione della morte da parte di Giobbe prosegue anche nel capitolo 17. Andiamo subito a leggere i primi 5 versetti. Il mio soffio vitale si spegne, i miei giorni si estinguono, il sepolcro m'aspetta. Sono attorniato da schernitori e non posso chiudere occhio a causa delle loro parole amare. Oh Dio, deposita la mia cauzione presso di te, se no chi altro vorrebbe porgermi la mano? Poiché tu hai chiuso il cuore di costoro alla ragione, perciò non li farai trionfare. Chi denunzia un amico perché diventi preda altrui, vedrà accecare gli occhi dei suoi figli. La tomba è pronta per lui, ma non solo. Anche attorno a lui c'è una situazione di pericolo. È come se dicesse che ha un piede nella fossa e uno su di una buccia di banana. Giobbe sta morendo. I suoi amici gli sono attorno e lo deridono. Questi uomini che sono venuti a confortarlo ora discutono con lui e lo condannano. Vedete, amica, amico, è possibile essere un cristiano forte e non essere di aiuto al povero peccatore di questo mondo. Abbiamo bisogno di sapere che ci sono momenti per le parole serie. Dio sarà molto serio con Giobbe, ma lo conforterà. Dio lo aiuterà e lo ristabilirà. Oh, se io e te potessimo vedere che Dio è un Dio di giustizia, ma anche un Dio di misericordia, di grazia, quanto ci aiuterebbe nell'avvicinare le persone sofferenti, peccatrici. Giobbe si lamenta perché almeno loro, i suoi amici, avrebbero potuto essere solidali con lui. Non vuole essere lusingato, non vuole che dicano parole dolci tanto per dire. Continua su questa linea e conclude che è sul suo letto di morte. Versetti dal 14 al 16 di Giobbe, capitolo 17. Al sepolcro dico, tu sei mio padre, e ai vermi siete mia madre e mia sorella. Dov'è dunque la mia speranza? Questa speranza mia chi la può scorgere? Essa scenderà alle porte del soggiorno dei morti, quando nella polvere troveremo riposo assieme. Giobbe dice che la corruzione e la decadenza gli sono più vicini che suo padre o sua madre. I suoi genitori lo hanno messo al mondo, ma ora è più vicino alla morte che loro. Il suo corpo è così debole e malato che è pronto per tornare polvere. Quello che troviamo nel capitolo 18 è il secondo discorso di Bildad. La cosa interessante è che non ha niente di nuovo da dire. Vedrà di nuovo che è un tradizionalista. Ha molti vecchi detti e proverbi. Farà ancora così. Ne ha una serie. Alcuni sono buoni, ma nessuno fa luce sul caso di Giobbe. Iniziamo con i primi 4 versetti di Giobbe, capitolo 18. Allora Bildad di Suac rispose e disse: «Quando porrete fine alle parole? Riflettete e poi parleremo. Perché siamo considerati come bestie e perché siamo agli occhi vostri degli esseri impuri? O tu che nel tuo cruccio laceri te stesso, dovrà la terra, per causa tua, essere abbandonata e la roccia essere rimossa dal suo luogo?» Bildad dice le cose in modo molto brusco. «Giobbe, se tu tacessi, allora potremmo parlare. Dovresti smettere di parlare e iniziare ad ascoltare. Hai parlato quando avresti dovuto invece ascoltarci». A dire il vero, sia Giobbe che i suoi amici potevano trattenersi dal parlare e invece ascoltare. Ma non erano preparati per la voce di Dio. Dio sta preparando Giobbe per ascoltare la sua voce, e più tardi lui, Giobbe, sarà in grado di ascoltare. Bildad chiede a Giobbe perché li disprezza. La risposta è ovvia: quello è il modo in cui loro stessi lo guardano. Penso che a questo punto ci sia un allontanamento tra Giobbe e i suoi amici. Quegli uomini che vennero a lui come amici non lo saranno a lungo. Bildad sta inoltre dicendo: credi che Dio voglia girare il suo universo solo per essere d'accordo con te? Ricorda che Bildad è un tradizionalista. Riconduce tutto al passato. Sente che qualsiasi cosa che era vera nel passato sia abbastanza buona anche per oggi. Questo è il metodo che usa. Giobbe, non puoi mostrarci del buon senso in modo che possiamo arrivare a comprenderci? Pensi che il tuo disprezzo per noi, il considerarci incompetenti e la tua collera per ciò che ha deciso Dio per te ti toglieranno dalla trappola in cui sei? E prosegue, versetti dal 5 al 10 da Giobbe, capitolo 18. Sì, la luce dell'empio si spegne e la fiamma del suo fuoco non brilla. La luce si oscura nella sua tenda e la lampada che gli sta sopra si spegne. I passi che faceva nella sua forza si raccorciano. I suoi disegni lo conducono a rovina, poiché i suoi piedi lo traggono nel tranello, va camminando sulle reti. Il laccio l'afferra per il tallone, la trappola lo ghermisce. Sta nascosta in terra per lui un'insidia, sul sentiero lo aspetta un agguato. Niente di più vero poteva essere detto, ma non si applica, purtroppo, alla questione di Giobbe. Giobbe, sei stato catturato in una rete, come un pesce, e non perché abbiamo fatto qualche cosa. Abbiamo pensato di essere qui per aiutarti, ma tu non ci ascolti. Sei in quella posizione perché c'è qualche peccato nella tua vita. Una trappola ti prenderà. Sei stato preso come un orso in trappola perché sei stato raggirato con un'esca. Se così non fosse, non saresti stato catturato. Puoi vedere che Bildad dice queste piccole banalità che funzionano come problemi di matematica. La vita non funziona invece così. È facile iniziare con qualche premessa sbagliata. Se le premesse sono giuste, uno può uscirne con una buona deduzione, ma se le premesse sono sbagliate, anche le conclusioni saranno sbagliate. Se A è uguale a 10 e tu lo fai uguale a 11, beh, non arriverai alla corretta soluzione del tuo problema, nemmeno se usi il giusto metodo. Questi uomini stanno provando a mettere giù le loro formule, ma stanno usando le premesse sbagliate nelle loro formule. Bildad viene fuori con una regola dura e veloce, la quale dichiara che Giobbe ha camminato verso una trappola, che è stata fatta da lui e che quindi non poteva essere altrimenti. E prosegue. Paure lo atterriscono tutto intorno, lo inseguono, gli stanno alle calcagna. La sua forza viene meno dalla fame, la calamità gli sta pronta al fianco. Gli divora pezzo a pezzo la pelle, gli divora le membra il primogenito della morte. Egli è strappato dalla sua tenda che credeva sicura, è fatto scendere verso il re degli spaventi. Nella sua tenda abita chi non è dei suoi, la sua casa è cosparsa di zolfo. In basso si inaridiscono le sue radici, in alto sono tagliati i suoi rami. La sua memoria scompare dal paese, più non si ode il suo nome per le campagne. Bildad sta dicendo che la malattia consumerà il corpo del malvagio. Il fuoco di Dio distruggerà la sua abitazione e il suo nome sarà cancellato. La sua famiglia perirà, non avrà nemmeno un figlio, nemmeno un nipote. La sua desolazione stupirà le generazioni future. E tutto ciò è vero riguardo al malvagio, ma non è applicabile a Giobbe. Una dichiarazione può essere assolutamente vera, ma non avere applicazione a una situazione individuale. Credo che questa sia la motivazione che un sacco di persone che vogliono dare consigli siano pericolose. Credo ci siano molti buoni psicologi cristiani, ma altre persone hanno delle premesse che non sono accurate e per questa ragione non sono capaci di consigliare. Questi uomini, ad esempio, stanno provando a consigliare Giobbe, senza esserne capaci. Bildad dice che i malvagi saranno giudicati. Il malvagio sarà cancellato. È vero, ma benché la dichiarazione di Bildad sia vera, Giobbe non è quel tipo di uomo, non è un malvagio. La descrizione di quel tipo di malvagio prosegue nei versetti 18 a 21, da Giobbe, capitolo 18, leggiamo. È scacciato dalla luce nelle tenebre, è bandito dal mondo, non lascia tra il suo popolo né figli né nipoti, nessun superstite dove egli soggiornava. Quelli di Occidente sono stupiti della sua sorte, quelli di Oriente ne sono inorriditi. Certo, sono tali le dimore dei perversi, tale il luogo di chi non conosce Dio. Questa descrizione non si applica, abbiamo detto a Giobbe. A chiunque piace avere figli, figlie e nipoti. Sono una sorgente di soddisfazione. Giobbe, in questo momento, non ha nessun figlio. Sono stati tutti uccisi. È crudele da parte di Bildad parlare in quel modo a Giobbe. E vedremo più tardi cosa Dio farà per Giobbe e che gli darà nuovamente dei figli. Torniamo alla descrizione che Bildad fa del malvagio. Illustra la posizione del malvagio e la sua fine. Identifica Giobbe con il malvagio e gli dice che alla fine della sua strada questa è la via in cui sei e la descrizione si adatta a te. Certamente, se uno guarda le circostanze, deve ammettere che sembra che la situazione di Giobbe si adatti a questa descrizione. Questi amici semplicemente non potevano credere che quello che era accaduto a Giobbe potesse essere accaduto per qualsiasi altra ragione. Credono che è malvagio e che sta coprendo qualche peccato segreto e non accettano nessun'altra motivazione per le sue sofferenze. Quando Giobbe gli risponderà, gli dirà: Non potevate concepire la possibilità che Dio mi avesse intrappolato nella sua rete e lasciato così, senza una spiegazione. Deve esserci una spiegazione per tutto ciò, ma la vostra spiegazione non può essere giusta. Nel prossimo capitolo, infatti, Giobbe replica, ma, come potrete vedere, l'errore che Giobbe sta iniziando a fare è questo. Sa che loro sbagliano, ma il loro errore non dà ragione a Giobbe. Anche il suo atteggiamento è sbagliato, anche Giobbe ha un concetto errato di Dio. Leggiamo i primi 6 versetti di Giobbe, capitolo 19. Allora Giobbe rispose e disse: «Fino a quando mi affliggerete e mi tormenterete con i vostri discorsi? Sono già 10 volte che mi insultate e non vi vergognate di malmenarmi. Ammesso pure che io abbia sbagliato, il mio errore concerne me solo. Ma se proprio volete insuperbire contro di me e rimproverarmi la vergogna in cui mi trovo, allora sappiatelo. Chi mi ha fatto torto e mi ha avvolto nella sua rete è Dio». Se fosse stato uno scontro fisico come una battaglia, il generale avrebbe detto: «Gli avversari hanno sfondato le nostre difese». Giobbe ha chiamato così gli amici che hanno sfondato le sue difese. Più loro parlavano, più diventavano come stranieri, come avversari di Giobbe. Loro non avevano ragione, ma nemmeno Giobbe. Giobbe pensava così perché vedeva che loro sbagliavano mentre lui era nel giusto. Se la coscienza di Giobbe e la sua vita fossero state aperte alla presenza di Dio, quale posizione avrebbe preso? Credo che non avrebbe replicato i suoi amici per niente. Sfortunatamente, molti di noi credono che ci si debba difendere. Succede spesso che chi occupa una posizione un po' in vista si debba difendere da critiche, ma spesso non ne vale la pena, non ce n'è bisogno. Come qualcuno ha dichiarato, i tuoi amici, quelli che ti conoscono, non hanno bisogno di una spiegazione e i tuoi nemici non ti crederebbero in ogni modo. Non credo che una persona debba sempre difendersi. La mia idea, col senno di poi, è che Giobbe non avrebbe dovuto rispondere ai suoi amici, per niente. Avrebbe semplicemente dovuto inchinarsi, sottomettersi. Credo che avrebbe dovuto ascoltare quello che dovevano dire, poi dirgli addio e mostrargli la porta della città. Se restava in silenzio, non avrebbe avuto tutti quegli insulti da loro. Nessuno conosce alcuno dei miei errori, solo io. I suoi amici pensano invece che Giobbe non sia conscio degli errori che sono in lui. Alcuni hanno detto che non siamo perfetti, ma siamo ciechi ai nostri errori. E Giobbe è un uomo cieco davanti a molti dei suoi errori. Bildad aveva detto che Giobbe era finito dentro una rete, ma Giobbe insiste nel dire che Dio lo mise nella rete e che non gli diede nessuna spiegazione. Non poteva essere che Dio lo fece per qualche ragione che non spiegò a Giobbe? Certamente noi sappiamo che è così, ma i suoi amici sono determinati sul fatto che la loro spiegazione è l'unica giusta. Ora Giobbe implora i suoi amici. Andiamo a leggere i versetti dal 7 all'11, dal capitolo 19. «Ecco, io grido violenza, e nessuno risponde. Imploro aiuto, ma non c'è giustizia. Dio mi ha sbarrato la via, e non posso passare. Ha coperto di tenebre il mio cammino. Mi ha spogliato della mia gloria. Mi ha tolto dal capo la corona. Mi ha demolito pezzo per pezzo, e io me ne vado. Ha sradicato come un albero la mia speranza. Ha acceso la sua ira contro di me, mi ha considerato come suo nemico». Giobbe dice che Dio lo sta trattando molto aspramente, e che ci deve essere una spiegazione per questo. Il proposito di Dio deve essere differente dalla spiegazione che i suoi amici gli danno, ma Giobbe confessa di non conoscere quel proposito. Nei versetti che seguono, fino al 22, Giobbe dice come il suo fiato lo abbia abbandonato, le sue conoscenze gli sono estranee, i suoi amici lo hanno dimenticato, i domestici che vivono nella sua casa lo considerano uno straniero, i suoi servi non rispondono alla sua chiamata e sua moglie è come una straniera. Persino i bambini lo disprezzano. È così magro che la sua pelle si attacca alle ossa. E al versetto 20 dice: «Non mi è rimasta che la pelle dei denti». Giobbe chiede ai suoi amici la loro pietà. Andiamo a leggere i versetti 21 e 22. «Pietà, pietà di me, voi, amici miei, poiché la mano di Dio mi ha colpito. Perché perseguitarmi come fa Dio? Perché non siete mai sazi della mia carne?» Poi inizia con un altro tipo di sfogo. Leggeremo i versetti 23 e 24, sempre da Giobbe, capitolo 19. «Oh, se le mie parole fossero scritte, se fossero impresse in un libro, se con lo scalpello di ferro e con il piombo fossero incise nella roccia per sempre. Giobbe si augura che le sue parole siano scritte e messe in un libro. Gli piacerebbe scolpirle nella roccia così da poter dire, probabilmente, «Guarda, questo è quello che il mio nemico dice di me». Ora Giobbe esprimerà la sua grande fede. I suoi amici hanno tentato di buttarlo giù. Questa è una sottile tentazione del diavolo. Satana, attraverso i suoi amici, è stato capace di portare Giobbe sull'orlo del precipizio, ma non lo hanno buttato giù completamente. Egli ha una vera fede in Dio e qui pronuncia una delle più grandi affermazioni della Bibbia. Non solo quell'affermazione è grande, ma lo è perché l'uomo che la pronunciò era malato, era in punto di morte. Ha perso tutto, è sotto la disciplina di Dio e sente la frusta sulla schiena, ma è ancora capace di dire: «Ma io so che il mio Redentore vive e che alla fine si alzerà sulla polvere. E quando dopo la mia pelle sarà distrutto questo corpo, senza la mia carne, vedrò Dio. Io lo vedrò a me favorevole, lo contempleranno i miei occhi, non quelli d'un altro. Il cuore dal desiderio mi si consuma». Erano i versetti dal 25 al 27, da Giobbe capitolo 19. E quando Giobbe si ammalò ed era pieno di guai, affermò che voleva morire. Non stava parlando di annientamento, stava parlando della morte che lo avrebbe portato lontano dai suoi problemi. È ovvio, sapeva che si sarebbe rialzato ancora. Sapeva che la sua carne avrebbe visto Dio, sapeva che anche se i vermi avessero distrutto il suo corpo, nella sua carne avrebbe visto Dio. Credeva nella resurrezione dopo la morte. Amici, i nostri corpi torneranno alla polvere. I corpi dei morti in Cristo saranno messi a dormire, ma lo Spirito andrà con Cristo, immediatamente. Poi un giorno ci sarà la resurrezione. Quanto è meraviglioso! Giobbe protesta ancora verso i suoi amici con questa affermazione che leggiamo nei versetti 28 e 29. «Se voi dite, come lo perseguiteremo, mentre la radice della tribolazione è già dentro di me? Temete invece per voi stessi la spada, perché furiosi sono i castighi della spada, affinché sappiate che c'è una giustizia. Non vi spaventa il giudizio di Dio per le cose che mi avete detto?» A dispetto delle loro accuse, Giobbe mantenne la sua fede. Crede che il Redentore verrà e che lui stesso è uno dei redenti ai quali Dio guarderà con favore. E con questa certezza di Giobbe io vi lascio questa sera, vi lascio appunto con queste affermazioni che hanno veramente tanta sicurezza, tanta certezza nel cuore di Giobbe. Mi fermo qua, voglio ringraziarvi ancora per l'ascolto e vi do appuntamento a lunedì prossimo, quando avremo l'occasione di continuare a riflettere su questo libro molto intenso, molto profondo di Giobbe. Appuntamento a lunedì. Ciao.